Storie straordinarie. Per conoscere e conoscersi, oltre i pregiudizi e la paura della diversità.
Ma sei italiana o musulmana? Sabika, può raccontarci delle sue origini e della sua vita?
Sono una ragazza italiana, cresciuta a Roma. I miei genitori sono migrati dal Pakistan ormai 40 anni fa, quindi tecnicamente sono quella che agli italiani piace definire di seconda generazione. Ma non si capisce bene di cosa. Noi saremmo seconda generazione di immigrati? In realtà non lo siamo.
Qual era il suo rapporto con la religione da bambina?
Io sapevo di essere musulmana. Mia mamma mi insegnava delle preghiere da ripetere, ma non le capivo. Sapevo di essere diversa dagli altri bambini non musulmani. Io non potevo mangiare il panino con la mortadella, ma quello con la Nutella sì, e pensavo che la differenza fosse quella. Poi, crescendo, ovviamente, si impara che le differenze vanno oltre. Le bambine fino ai 9 anni possono indossare le gonne e andare al mare, ma arriva la pubertà e certe cose non le puoi più fare. Cresci e capisci che la differenza è anche nell'abbigliamento e nei ragazzi che non puoi frequentare. Poi ho capito che c'era qualcosa di più profondo e, soprattutto dopo l'11 settembre, la gente ha iniziato a chiedermi: «Ma sei più musulmana o italiana?» Come se le due cose non potessero coesistere. Tu puoi essere italianissima come modo di vivere e comportarti. Vivendo in Pakistan per lavoro mi sono accorta di sentirmi straniera. La religione, invece, è una cosa più privata.
E nel suo rapporto personale con la religione, che cosa è cambiato dopo l'11 settembre?
A un certo punto, visto che l'11 settembre era stato attribuito ai terroristi islamici, si è iniziato a parlare di terrorismo ed Islam nello stesso contesto. I miei amici curiosi, all'epoca avevo 14 anni, hanno iniziato a chiedermi: «Ma è vero che ci sono 72 vergini ad attendere i martiri in paradiso? È vero che nel Corano...» Io mi rivolgevo sempre a mia madre prima. Andavo da lei e chiedevo se fosse vero che nel Corano c'è scritto questo o quest'altro. Invece poi sono stata costretta ad approfondire. Sono stata costretta ad avvicinarmi alla mia religione, a cercare di capirla e capire se fosse corretto quello che dicevano in giro. Ad esempio, quando mi chiedevano della violenza nel Corano, sapevo della presenza di alcuni versetti che si prestano a interpretazioni contrastanti, ma leggendo bene... mi sono poi accorta che c'è sempre scritto che perdonare è meglio e che lasciar decidere a Dio è la cosa giusta da fare.
Sabika, secondo lei, le donne che hanno scelto di indossare il velo dopo l'11 settembre, perché lo hanno fatto?
Non avendo io preso questa decisione, non so cosa le abbia spinte. Probabilmente lo hanno fatto come presa di posizione politica per ribadire di essere musulmane con orgoglio, agli occhi di un occidente che addossava a queste persone colpe non loro. Nelle società a maggioranza islamica vi è una discriminazione nei confronti delle donne che non indossano il velo, come se lo stile di vita di chi non lo indossa fosse meno pio. In occidente poi molte femministe hanno scelto di indossare il velo proprio in contrasto ad una società che le vuole sempre più nude, sempre più donne oggetto. A quel punto una donna si mette il velo in testa per ribadire la sua femminilità. Molti in Italia hanno dei preconcetti. Per esempio, quando mi chiedono di dove sono e dico che sono originaria del Pakistan e mi vedono senza velo, si straniscono perché pensano che una donna senza velo, indipendente, che lavora, non possa essere del Pakistan. Questa cosa li lascia sempre un po' perplessi.
Quindi oggi in Italia una donna musulmana si sente giudicata?
Non è che si sente giudicata. È giudicata. Molti politici giocano con i pregiudizi delle persone invece di educarle ed informarle. Prendo la metro e mi controllano la borsa. Sono scura di carnagione e mi fermano. Le donne sono molto identificabili per strada proprio perché indossano il velo e quindi sono le maggiori vittime dell'islamofobia.
Questa islamofobia è cresciuta ulteriormente dopo gli ultimi attentati in Europa?
Percepisco che le persone hanno paura dei musulmani. Fino a 22 anni, quando le persone mi chiedevano di dove fossi, io rispondevo del Pakistan, e lo facevo perché la gente voleva questo. Perché quando provavo a rispondere dell'Italia, la gente mi domandava di dove fossi veramente. Finché non dicevo Pakistan, nessuno era soddisfatto. Ad un certo punto qualcuno mi ha ricordato che io sono nata e cresciuta a Roma, quindi sono italiana. E non devo più dire quello che la gente vuole sentirsi dire, ma la verità. E ne ho fatto la mia battaglia politica. Così, se mi si chiedeva di quale nazionalità fossi, dicevo italiana. E se mi si chiedeva sì, ma originaria di dove, rispondevo italiana. E quando poi mi si chiedeva di dove fossero i miei genitori, rispondevo del Pakistan, anche se sono cittadini italiani pure loro. All'altra domanda frequente, rispondevo sempre sì, sono musulmana. Oggi viviamo in un momento storico in cui le persone hanno bisogno che io ripeta delle cose scontate come sì, sono musulmana, ma non sono una terrorista. Sembra una sciocchezza, ma ci sono persone che hanno bisogno che io lo faccia. Quando c'è stata la manifestazione Not in my name, dopo la strage al Bataclan, molti miei amici musulmani non sono scesi in piazza. Non perché fossero felici di quanto accaduto, ma perché dicevano che allora avrebbero dovuto farlo anche per tutti gli altri morti, come quelli di Gaza. Altri non hanno manifestato perché non sentivano l'esigenza di dissociarsi da qualcosa a cui non si erano mai associati. Io capisco il loro punto di vista, che è quello di persone che soffrono perché si sentono escluse dalla società in cui vivono e sono cresciute. Io invece ho scelto di dissociarmi comunque dal terrorismo. E non perché prima io mi fossi associata all'ISIS e adesso dovessi dissociarmi, ma semplicemente perché so che ci sono tante persone che hanno bisogno di vedermi in quella piazza per sentirsi più tranquille. Io ho paura. Dopo Parigi, dopo Bruxelles, ho avuto paura. Sono cose che spaventano. Nessuno mi può aiutare a superare questa paura se non la società insieme. Io posso fare la mia parte scendendo in piazza a manifestare, dicendo «Io non sono una terrorista». Scendo in piazza proprio per ricordare alle persone che esistono tanti come me.
Molti italiani sostengono che i musulmani considerino la donna inferiore all'uomo e che per questo non si potranno mai integrare nel nostro paese.
Penso che non si possa fare questa generalizzazione, perché ci sono delle culture in cui l'uomo ha più libertà della donna e sicuramente non è l'Islam a concedergli questi lussi. All'interno del Corano, l'uomo e la donna sono nominati un ugual numero di volte, hanno le stesse responsabilità come musulmani. Nella mia famiglia mia madre sa tutto. Lei vive con noi nella nostra quotidianità. Fa tutto lei. È molto matriarcale come struttura. Per quanto riguarda gli uomini, è importante capire da che contesto vengano. Per esempio, quello rurale è più conservatore. I miei genitori sono emigrati 40 anni fa in Italia e all'epoca non era cosa da tutti. Mio padre era uno dei primissimi pakistani a Roma ed è venuto qui per scelta. Lui era stato educato, era stato istruito. Invece adesso molti ragazzi che arrivano sono giovanissimi, magari provenienti da zone rurali con dei pregiudizi, cresciuti in società molto chiuse, e sicuramente questo è un problema. Dobbiamo lavorare con loro per far capire le regole base della società in cui stanno arrivando. Ad ogni modo, si sta lottando molto per i diritti delle donne anche in Pakistan e in molti altri paesi, non solo in Occidente. E bisogna ricordare anche che in Italia, secondo recenti statistiche, una donna su tre subisce violenza da parte di un membro della famiglia. Il problema non riguarda quindi solo i musulmani.
Ma sei italiana o musulmana? Un'intervista di Valeria Nava a Sabika Shah Povia, dalla rivista Confronti.
Storie straordinarie. Per conoscere e conoscersi oltre i pregiudizi e la paura della diversità.
Voci: Laura Ferraresi, Gabriele Giaffrida, Milka La Muraglia, Elena Miranda, Damaris Sirri. Una produzione Radio Voce della Speranza nell'ambito del progetto Disabilita il pregiudizio, per superare pregiudizi e paure della diversità. Grazie all'8 per 1000 della Chiesa Avventista.